Il mondo alla radio.
La parola è per metà di colui che parla, per metà di colui che l'ascolta. La massima del filosofo e scrittore francese Michel de Montaigne sembra sintetizzare bene il valore fondante che c'è dietro la biblioteca vivente, questo metodo di confronto fra due umani, uno che si trasforma in libro parlante, l'altro in lettore, una relazione dove la scelta delle parole per narrare, ma anche l'ascolto di chi si approccia a questa vicenda umana, hanno il medesimo prezioso valore, forse uguale e contrario. Di questa iniziativa che ha preso piede in Italia parliamo in questa seconda pagina del Mondo alla Radio. Siete ancora in compagnia di Paola Simonetti, che dà il benvenuto ai due ospiti con i quali cercheremo di capire cosa sia e cosa produca una biblioteca vivente. Ulderico Maggi, presidente della cooperativa AB Città. Buon pomeriggio, Maggi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Carlo Refice, docente di pedagogia generale e sociale presso l'Università di Siena, Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale. Benvenuto, professore.
Grazie per l'invito.
Allora, Biblioteca Vivente o Libro Umano è un'iniziativa, tanto per fare una pillola di storia, è nata a Copenaghen ad opera di un piccolo gruppo di giovani che vollero rispondere all'aggressione a sfondo razzista subita da un loro compagno nel lontano 1993. Erano convinti che la comprensione fosse la precondizione della tolleranza, e quindi questi giovani hanno poi fondato un'associazione che nel 2000 ha costruito il metodo cosiddetto Human Library. L'iniziativa ha avuto a quanto pare un enorme successo e dal 2003 è stata anche riconosciuta dal Consiglio d'Europa come buona prassi e come tale è stata di fatto incoraggiata. Da allora è stata esportata, sembra con grande successo, in tutto il mondo, Italia compresa, e noi in Italia vogliamo capire come sta andando. Maggi, schematicamente ci può far capire che cosa è, io insomma l'ho detto a grandi linee, una biblioteca vivente?
Sì, certo, ma diamo proprio un'immagine. Ciò che si vede è forse la cosa più naturale del mondo, due persone che parlano insieme. Di fatto però questa cosa, posto che oggigiorno forse non è più un dato così naturale, insomma, vedere le persone parlarsi, ma è chiaro che dietro questo strumento e questa immagine c'è un lavoro di costruzione piuttosto articolato. La persona che parla, che fa il libro umano, che decide di mettersi a disposizione, di fatto non arriva in modo naturale a questo punto, si è preparata, ha scelto qualcosa da dire, ha scelto dei brani, certo, di autobiografia, e chi ascolta invece è un lettore che forse passa per caso da quel luogo, forse non aveva l'intenzionalità di entrare così in profondità nell'ascolto dell'altro.
Senta, qual è lo scopo ultimo, gli obiettivi che si pone la biblioteca? Ecco, può essere una domanda retorica, ma in realtà è forse un po' più variegato di come ci aspettiamo.
E qui c'è proprio il cuore del senso, del significato di questa notevolissima intuizione che è ormai 40 anni. Cioè lo scopo è quello di provare a smuovere, a decostruire quei tanti pregiudizi che necessariamente si attraversano tutti, anche senza esserne particolarmente consapevoli. E quindi appunto, diciamo, la biblioteca vivente permette, attraverso questo incontro tra libro umano e lettore, appunto di entrare in dinamica tra, diciamo, noi usiamo la simbologia del prisma e quella dell'imbuto, tra appunto l'autobiografia, che apre una variabilità immensa, sì, di prospettive, sicuramente a livello emotivo, sicuramente principalmente, e diciamo il meccanismo del pregiudizio, che è un po' come un imbuto, insomma, no? Che da una variabilità riporta invece a una ristrettezza, a un'unicità di sguardo, di pensiero su una persona o su una categoria di persone.
Ecco, diciamo, quello che stimola un'esperienza come questa è ancora forse tutta da studiare, credo non sia facile rilevare scientificamente quello che produce, però da quello che lei ha detto mi pare di capire, semplifico un po', che c'è l'obiettivo anche di stimolare quell'empatia è quel sentimento che ci fa specchiare nell'altro, che ci fa sentire le sue cose nel momento in cui ce le racconta e ce le fa vivere. Forse va anche al di là dell'identificazione, insomma qualcosa forse di più profondo. Però personaggi. Volevo capire brevemente in quali modi e ambiti voi usate questo metodo di confronto fra persone, che si rivela davvero uno strumento importante, non è un passatempo.
Ma indubbiamente sì, esatto, non è un passatempo, allo stesso tempo è uno strumento assolutamente gentile e anche direi leggero per toccare delle profondità di riflessione alla quale magari normalmente non siamo tutti abituati o portati.
Sì.
Ma noi di ABCittà abbiamo, diciamo, formalizzato un modello specifico insieme a tanti altri che esistono di sviluppo appunto dell'intuizione originaria, l'abbiamo chiamato ALL, ABCittà Living Library, e abbiamo proprio scelto di individuare una dimensione specifica di questo modello, che è quella funzionale, cioè quella di individuare delle questioni problema caratterizzate a livello territoriale in termini temporali, che colpisce un particolare territorio, una particolare situazione, un quartiere della città,
sì,
perché si annida un problema specifico, e allora questo ci ha portato a toccare tematiche molto differenti e a scegliere l'idea appunto di una biblioteca vivente che sia monotematica, quindi non generica, ma monotematica, perché deve rispondere a un problema specifico,
quindi diciamo
molto più efficace.
Quindi diciamo
senso,
non un valore, diciamo, universale, mega universale, ma legato a un fatto di attualità, cioè il fatto di attualità,
esatto,
che si verifica in un territorio può scatenare determinate reazioni, volendo legate anche, non so, faccio un esempio, al razzismo, faccio un esempio fra i più banali, diciamo, di quelli che possono accadere oggi, però in realtà voi non citate il razzismo così in maniera generica, partite da un fatto, da un fatto che ha...
Per esempio, appunto, in quest'ambito, che cosa significa la presenza di quelli che vengono chiamati CAS, centri di accoglienza straordinaria, appunto, per richiedenti asilo, in un quartiere specifico della città di Milano, oppure che cosa ha significato nella cittadina marchigiana di Osimo parlare appunto di questo tema. Ecco, noi entriamo nello specifico del vissuto di quelle persone che presumibilmente saranno i lettori che intercetteranno l'esperienza e quella particolare biblioteca vivente, perché i pregiudizi, come ben sappiamo, appunto, sono sicuramente di portata generale generica, i rom ruba,
certo,
per intenderci, ma è evidente che nel momento in cui io parlo di un campo rom specifico in un quartiere di una città, questo porta con sé appunto un portato di pensieri e appunto di pregiudizi che sono molto localizzati, ed è su quelli sui quali bisogna lavorare in modo molto forte e determinato.
Professor Carlo Orefice, allora vengo a lei. Lei è, come dire, fortemente coinvolto nell'iniziativa della Biblioteca Vivente, tra l'altro adesso ci dirà anche come, addirittura lei la sta inserendo, insomma, anche all'interno dell'università, questo è estremamente interessante. Quali sono però gli ambiti in cui lei ha sperimentato con i progetti in cui è stato coinvolto? Lei ha sentito Maggi, invece lei dove ha sperimentato?
Sì, come avete detto, la Human Library è un metodo innovativo che promuove il dialogo, riduce gli stereotipi e favorisce la comprensione tra le persone. Quindi noi, come realtà consolidata dell'Università di Siena, siamo entrati in contatto verso il 2017 con l'associazione Pandora, che è il referente della Human Library in Italia, e da sempre quindi direi che ho sostenuto questa metodologia, perché ha incrociato e intercetta una serie di variabili che mi sono e ci sono sembrate importanti. Una precisazione: noi come Dipartimento di Scienze della Formazione abbiamo portato la Human Library all'interno di eventi come,
sì,
il Festival dell'Educazione, la Notte dei Ricercatori a Siena, ora stiamo sperimentando delle tesi di laurea. Questo perché? Perché il nostro dipartimento è caratterizzato da un approccio multidisciplinare che negli anni si è tradotto nella capacità di produrre delle comunità di ricerca capaci,
sì,
di dialogare su questioni emergenti. Chi mi ha preceduto lo stava dicendo: rigurgiti fascisti, xenofobi, processi di radicalizzazione sono alcuni dei problemi con i quali confrontarci, e quindi anche la nostra offerta formativa come dipartimento universitario è rivolta agli studenti, in primis penso agli educatori e consulenti pedagogici, che devono creare delle professionalità attente e capaci di leggere la complessità dei contesti nei quali andranno a operare. Ecco,
certo.
Quindi la Human Library c'è sempre sembrata una sorta di laboratorio pedagogico, cioè uno strumento per fare comunità nel quale si sperimentano i limiti e le potenzialità del nostro modo di apprendere e di interpretare la realtà. Quindi da quella che è una indicazione iniziale, la Human Library come strategia per la lotta,
sì,
ai pregiudizi, tramite il nostro dipartimento la stiamo traducendo in uno dei tanti strumenti educativi per costruire o contribuire a costruire comunità dialoganti. In questo senso, quello che ci appare significativo e che mi motiva in questi anni a lavorare sulla Human Library è il fatto che non vengono delegati degli esperti,
sì,
beh, sono i lettori che decidono di recuperare un loro senso di responsabilità e quindi di comprendere meglio se stessi.
Poi
quindi
vorrei capire meglio anche come si sceglie lettore e libro e se c'è una lista di titoli. Come viene fatta una lista di titoli rispetto al libro umano? Comunque c'è, professor Orefi, c'è una domanda per lei al 335-1243-722, la nostra linea WhatsApp. Buongiorno, una domanda per il professor Orefi sulla Human Library. In che senso possiamo definirla come strumento educativo? Si firma Milena. Lei forse lo ha già un po' risposto, professore.
Educativo, come avevo iniziato a dire, nel senso che diventa uno strumento per pensare i limiti e le potenzialità dei nostri modi di apprendere e di interpretare la realtà. Lei chiedeva come avviene la Human Library in concreto. Tenga presente che i libri viventi, quelli che poi saranno dei,
sì,
libri viventi, passano attraverso un processo di formazione, quindi degli incontri specifici nei quali si mette a punto questo loro bisogno, in quanto persone soggette a stereotipi e pregiudizi, di partecipazione e di condivisione delle loro storie.
Sì.
Questo è un processo che dura 2-3 incontri. I titoli sono i più diversi e si ancorano naturalmente anche alle realtà territoriali nelle quali la Human Library poi trova un'effettiva traduzione.
Certo.
Posso pensare, tra i tanti, essendo collegati a questioni e pregiudizi sul genere, la gestione della sessualità, l'appartenenza etnica o,
sì,
politica, alcuni dei titoli con i quali abbiamo lavorato, li cito: la ragazza lesbica, l'alcolista, la donna islamica col velo, il carcerato e così via. Quindi,
ok, definiscono diciamo un ambito in maniera piuttosto specifica, cioè un'esperienza specifica.
Definiscono la loro esperienza.
Certo, certo, l'esperienza.
Definiscono qual è lo stereotipo, il pregiudizio di cui sono portatori e che vogliono condividere per scardinarlo con una comunità di lettori, i quali, come avete ricordato, si affacciano quindi all'interno di questa biblioteca e scelgono da un catalogo, i titoli che,
certo,
ho citato fanno parte di un catalogo, in base a delle sensibilità, in base a degli eventi che magari anche loro hanno attraversato.
Chiaro.
E quindi cercano di capire un po' meglio gli altri, che poi significa capire meglio anche se stessi.
Ulderico Maggi, come si sceglie invece un lettore? Cioè nei vostri progetti lettore e libro come si incontrano? C'è diciamo una metodica, un codice, oppure si va a braccio?
Ma guardi, poi mi piacerebbe anche tornare un po' sull'argomento precedente, dove si ingaggia indubbiamente una discussione anche metodologica, proprio sulla definizione dei titoli, in relazione proprio alla dinamica propria, alla natura dei pregiudizi e degli stereotipi e come questi interagiscono nel pensiero, no? E nell'avvicinamento, nella repulsione delle persone che si possono meno avvicinare, cioè i lettori. I lettori, diciamo, se consideriamo una biblioteca vivente quale occasione o strumento propriamente,
sì,
di animazione interculturale territoriale, cioè quindi un evento pubblico in una piazza, e anche qui la scelta del setting, del luogo in cui fare l'evento è molto importante, e per noi Via Bicittà non è, come dire, marginale, ma è proprio assolutamente connessa al problema originario da cui si parte. E ecco, allora è evidente che i lettori sono delle persone che passano in quel luogo e quindi devono essere attratte da qualcosa che li possa interessare e che non li respinga, motivo per cui noi per esempio scegliamo di non inserire mai nei titoli elementi che riconducano immediatamente al pregiudizio, mm-hmm. no? I titoli che venivano citati prima, scegliamo piuttosto un registro poetico, mm-hmm. quindi puntiamo più sul piacere della lettura, sul fascino dell'incontro con l'imprevisto, con qualche cosa che non si conosce, e questo potenzialmente, è un'ipotesi, ci permette di raggiungere un pubblico più vasto.
Certo, è chiarissimo. Insomma,
in secondo luogo però sono d'accordo sul fatto che sia uno strumento formativo, anche noi lo utilizziamo in questi termini, ma utilizziamo Biblioteca Vivente per esempio anche in contesti molto differenti, cioè sì. quelli che riguardano le pratiche di diversity management nelle aziende,
cioè?
Dove è evidente che
me lo traduce in italiano, Maggi?
Le grandi aziende che in qualche modo decidono di affrontare le questioni delle diversità all'interno della propria...
Molto interessante. Nell'ambito lavorativo, quindi, è proprio come strumento...
Dove l'azienda è una microsocietà, evidentemente, e dove evidentemente le differenze, molto spesso, tra colleghi, non sono tematizzate, ma sono vissute, subite forse, e quindi incidono tantissimo poi sulle relazioni in modo indiretto,
certo,
e quindi incidono anche sulla qualità del lavoro.
Maggi, vorrei sottolineare che però voi siete, come dire, stati attivi, siete attivi anche in altri ambiti estremamente delicati e complessi, come può essere un penitenziario, il carcere, sì. cioè situazioni in cui uno strumento sì. come questo può far parte, mi diceva lei, di progetti anche più ampi, di cui sicuramente qui a Radio Vaticana Italia parleremo. Volevo sapere, Maggi, poi lo chiederò anche al professor Orefice, il dialogo, diciamo la lettura del libro umano avviene in un tempo però codificato, quanto è il tempo della lettura?
Tendenzialmente mezz'ora, come sempre il tempo ha un valore strano, può sembrare mezz'ora estremamente ampio come tempo estremamente limitato, abbiamo sperimentato e validato nel tempo che è un tempo sufficientemente corretto. Spesso i libri umani, le persone che si mettono a disposizione durante la formazione, noi facciamo dei percorsi un po' più lunghi, 4 incontri, esplicitano proprio sempre il timore in avvio, appunto, che ci sia qualcuno disposto ad ascoltarli per mezz'ora. Sarò io così interessante? E poi in realtà molto spesso questo tempo non è sufficiente, ma è molto interessante il fatto che sia definito un po' come quando è il tempo dedicato a un lettore di una biblioteca di libri di carta che ha
certo.
un tempo per il prestito.
Professore Orefice, che tempo c'è per un libro umano secondo invece i suoi di progetti? Mezz'ora come è sufficiente?
Mezz'ora è sufficiente anche perché queste sono le indicazioni della sezione Italia della Human Library utilizza. È un tempo sufficiente per entrare all'interno di questa relazione educativa, come dicevo, per capire un poco meglio gli altri, tramite sicuramente la narrazione e l'ascolto, questo è un elemento che è uscito in questa nostra discussione, ma direi anche tramite una partecipazione corporea dell'esperienza, nel senso che i libri e i lettori sono in un qui ed ora molto concreto e quindi si riconoscono o non riconoscono anche tramite la vista, il modo di sedersi, di muoversi, i vestiti che usano, le parole che pronunciano,
certo.
Quindi da un lato a noi interessa, ed ecco perché anche noi siamo molto attenti al setting che coincide principalmente con luoghi universitari, biblioteche, giardini del campus dove ci troviamo, ma quello che ci pare significativo non è solo la riflessione sui libri viventi, come vengono formati, ma anche che cosa succede ai lettori dopo, cioè è possibile pensare dei processi consolidati di riappropriazione dei propri schemi mentali, dei propri schemi cognitivi, quindi come monitorare l'efficacia formativa.
Ecco, ve lo siete posto come problema, professore, è possibile stimare il bagaglio che se ne trae? Come è possibile mettere in campo, non so, un modello di rilevazione? Lei sicuramente ci ha pensato.
È assolutamente il lavoro che stiamo facendo in via sperimentale dell'ultimo anno con l'associazione Pandora e attraverso una serie di lauree sia nella nostra triennale che magistrale, perché la riflessione verte proprio su questo tema. Cosa succede quando lascio la biblioteca vivente, quindi ritorno in un certo modo ad essere cittadino privato? Quindi il tema di come monitorare l'efficacia formativa
è cruciale.
È assolutamente cruciale, e anche quello che giustifica poi l'inserimento di uno strumento come questo all'interno di attività di orientamento e in parte di didattica che il nostro dipartimento
certo
sta producendo.
Maggi, abbiamo una manciata di minuti, stessa domanda a lei. Avete avuto modo, non lo so, di stimare o di avere, diciamo, riscontro di qualche effetto?
Indubbiamente siamo certamente nell'ambito qualitativo e rimanendo nella logica appunto del piacere dell'esperienza e quindi rivolgendosi a persone che in qualche maniera vivono non per dovere oppure per impegno
sì
movimentistico, ma proprio perché sono capitati quasi per caso, e questo è veramente, penso, l'obiettivo principale.
Sì.
E noi raccogliamo delle recensioni che sono dei messaggi in bottiglia tendenzialmente rivolti dai lettori
ai libri
che hanno ascoltato, letto, consultato, e sono però dei messaggi estremamente densi, spesso parlano del bisogno del lettore di depositare, di decantare la fortissima emotività che si è scatenata in un tempo veramente molto breve, ma raggiungendo delle profondità, anche toccando delle corde personali forse molte volte nascoste, e sono dei messaggi di ringraziamento, di gratitudine, sono dei messaggi di futuro, di possibilità, e questo effettivamente
mi
permette di raccogliere dati importanti.
Sì, insomma, Maggi, mi sembra che lei abbia citato delle cose che ci fanno ben sperare, insomma, veramente, insomma, almeno apparentemente, superficialmente, un effetto assolutamente positivo, diciamo, no? Di scatenamento quantomeno di emozioni e di riflessioni. Io credo che anche il turbamento sia una chiave per arrivare a un punto di vista nuovo della vita, dell'altro, del mondo, quindi questo ci fa ben sperare. Maggi, brevissimamente, perché poi vorrei dare anche un'ultima parola al professor Orefice, come vi siete organizzati in epoca di pandemia?
Abbiamo pensato molto, riflettuto, provato a immaginare delle ipotesi, ma di esperienze di biblioteca vivente a distanza, come abbiamo dovuto subire per tantissime altre situazioni, ma alla fine abbiamo deciso di non praticare questa ipotesi.
Sì.
Perché crediamo fortemente che diciamo, la dimensione relazionale, che è stata in parte prima raccontata anche da chi precedeva,
sì,
è fondamentale, è proprio uno dei tre pilastri, dei tre ingredienti fondamentali di questo metodo che è al tempo stesso strumento. E quindi diciamo, la fisicità, quella bolla in cui
sì
il libro e il lettore si ritrovano, non è sostituibile, e quindi grazie al cielo siamo in una fase diversa e apriremo nuovamente battenti, esperienza ovviamente
sì
biblioteche viventi in presenza.
Professor Orefice, davvero 30 secondi, che progetto ha nel cassetto?
Il progetto nel cassetto è quello di continuare insieme all'Associazione Pandora e tutta Human Library Italia a sperimentare questo metodo innovativo. Avevamo organizzato, a proposito di pandemia, un evento all'interno del nostro dipartimento, che poi naturalmente è stato sospeso, dove tra le diverse attività c'era anche la Human Library. Quindi per ora noi ci stiamo soffermando su delle riflessioni di carattere
sì
metodologico, in attesa che il prima possibile
si possa tornare,
insieme agli amici e colleghi della Pandora, si possa tornare in presenza a portare la Human Library anche
ce
all'interno dell'università.
Ce lo auguriamo quanto prima. Allora, io ringrazio vivamente Ulderico Maggi, presidente della cooperativa AB Città, e Carlo Orefice, docente di pedagogia generale e sociale presso l'Università di Siena. Grazie per aver condiviso il vostro tempo con noi. Buon lavoro e buona estate.
Grazie a voi.
Grazie a lei. Arrivederci.
Grazie anche a Luciano Fantini in regia, a Patrizio Cipraria alla parte tecnica e a tutti voi per averci prestato ascolto anche oggi. Vi ricordo che se avete perso qualcosa, questa puntata, come tutte, è reperibile sul nostro sito vaticanews.ba, Radio Vaticana, area programmi. Vi aspettiamo. Da Paola Simonetti è tutto. Buon proseguimento di serata. Alla prossima.
In blu notizie.